Ad alta voce, Chiara Guidi legge I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift, traduzione di Gianni Celati.
Era circa il mezzodì e un inserviente portò in tavola il desinare. Era un unico piatto di carne assai sostanzioso, conforme alla semplice vita del capofamiglia, del diametro di circa 3 metri. La tavolata era composta dal colono e sua moglie, 3 bambini e una vecchia nonna. Quando furono seduti, il colono mi depose a qualche distanza da lui sul tavolo, che era alto 9 metri dal suolo. Avevo una gran paura e mi tenevo il più lontano possibile dal bordo per non cader di sotto. La moglie sminuzzò uno spilluzzico di carne in un taglierino, indi vi sbriciolò del pane e me lo pose innanzi. Io le resi un profondo inchino, trassi di tasca forchetta e coltello e mi diedi a mangiare con loro gran divertimento. Indi la padrona di casa mandò una cameriera a prendere un piccolo misurino che conteneva 3 litri circa e lo empì d'una bevanda. Con una certa difficoltà presi il recipiente a 2 mani e bevvi nel modo più compito alla salute della signora, esprimendomi in lingua inglese quanto più ad alta voce potessi, ciò che fece ridere tutta la comitiva così di cuore che per poco io non rimasi assordato dal loro fracasso. La bevanda aveva il gusto d'un sidro leggero e non era sgradevole. Il padrone mi fece ora segno di venire sul lato del suo piatto, ma quando mossi sul tavolo qualche passo, essendo io qui sempre alquanto turbato, come il lettore indulgente comprenderà e scuserà, m'accadde di inciampare in una crosta di pane e di cadere riverso a faccia in giù, pur senza farmi male. Mi rialzai tosto e, osservando che quella brava gente era preoccupata, presi il cappello che tenevo sotto braccio per buona creanza e, sventolandolo in aria, lanciai 3 viva a indicare che la caduta era stata senza conseguenze. Procedendo io ancora verso il mio padrone, come lo chiamerò d'ora in avanti, accadde che il figlio minore seduto al suo fianco, un monello di circa 10 anni, m'agguantasse per le gambe e mi tenesse sospeso così in alto da farmi tremare verga a verga. Ma il mio padrone mi strappò al ragazzo, rilasciandogli nel contempo un tale schiaffo che in Europa avrebbe atterrato uno squadrone di cavalleria, e ordinandogli di lasciare la tavola. Temendo io, tuttavia, che il ragazzo potesse portarmi rancore, e rammentando quanto i nostri fanciulli siano tutti naturalmente crudeli con passeri, conigli, gattini e cuccioli, caddi in ginocchio e, indicando il ragazzo, feci comprendere al mio padrone, come meglio potei, che lo pregavo di perdonare suo figlio. Il padre acconsentì e il monello riprese posto a tavola, al che m'avvicinai a lui e gli baciai la mano, che poi il padre afferrò e guidò ad accarezzarmi con buona grazia. Nel bel mezzo del pranzo, la gatta preferita dalla padrona le saltò in grembo. Udì alle mie spalle un rumore come quello di una dozzina di tessitori calzettai al lavoro e, volgendo il capo, m'accorsi che erano le fusa fatte dall'animale, il quale pareva essere 3 volte più grosso d'un toro, a giudicare dalla testa e da una zampa che riuscivo a scorgere mentre la padrona la carezzava e lo cibava. Sebbene fossi all'altro capo del tavolo, a una distanza di 15 metri, e sebbene la padrona tenesse stretta la gatta a impedire che balzasse ad aggrinfiarmi, Eppure il feroce cospetto di quella creatura mi sgomentò del tutto. Mi risultò che non v'era pericolo, giacché quando il padrone mi pose a 3 metri da lei, la gatta non mi badò neppure. E siccome m'era stato detto spesso e avevo potuto sperimentare nei miei viaggi che fuggire o mostrare paura innanzi a una bestia feroce è la via più spiccia per farsi inseguire o assaltare, così in quella pericolosa congiuntura mi risolsi a non dimostrare alcun timore e sgambettai intrepido per 5 o 6 volte avanti e indietro sotto i baffi della gatta, giungendo fino a 1/2 metro da lei, al che quella si ritrasse, quasi che fosse più spaventata di me. Fui meno in apprensione coi cani, 3 o 4 dei quali sopraggiunsero nella stanza, come è consueto in casa di agricoltori. V'era tra loro un mastino, pari per dimensione a 4 elefanti, e un levriero ancora più alto del mastino, ma non altrettanto grosso. A pranzo quasi finito, entrò la balia con in braccio un puttino d'un anno, il quale immediatamente m'avvistò e, onde avermi per suo giocattolo, si diede a strillare in modo che l'avreste udito dal ponte di Londra fino al quartiere di Chelsea, secondo la consueta arte oratoria degli infanti. Per pura indulgenza la madre mi raccolse e mi mise innanzi al figlioletto, il quale all'istante m'afferrò per la vita e si ficcò la mia testa in bocca, dove io emisi tali ruggiti che il puttino ne fu sgomento, lasciandomi cadere, e infallibilmente mi sarei rotto l'osso del collo se la madre non avesse steso il grembiule sotto di me. Per chetare il puttino, la baglia si diede a scuotere una sonagliera, che era una specie di concava giara piena di pietroni, e tenuta legata in cintura al bambino. Ma invano, talché ella fu costretta ad applicare l'estremo rimedio di concedergli una poppata. Debbo confessare che mai ebbi tanto disgusto quanto alla vista di quella sua mostruosa mammella, che non so a cosa potrebbesi confrontare per dare al curioso lettore un'idea della sua mole, della sua forma e del suo colorito. Sporgeva di ben 2 metri e di circonferenza non poteva misurarne meno di 5. Il capezzolo era grosso metà della mia testa e il suo colorito, similmente a quello della mammella, così variegato di macchie, foruncoli e lentiggini che nulla avrebbe potuto presentare un aspetto più nauseante. E ora lo vedevo ancora più da vicino, essendosi la baglia seduta a offrire la poppa più comodamente mentre io stavo sul tavolo. Questo mi fece riflettere sulla soave carnagione delle nostre signore d'Inghilterra, che sembrano i così leggiadra soltanto perché esse hanno le nostre dimensioni e i loro difetti non sono destinati a essere visti attraverso una lente d'ingrandimento, con la quale tuttavia l'esperienza ci mostra che le pelli più lisce e più bianche risulterebbero grezze e ruvide e di sgradevole colorito. Rammento che quando ero a Lilliput, la carnagione di quel minuscolo popolo m'appariva come la più bella del mondo. E parlando colà una persona di grande sapienza, che era un mio amico intimo, egli disse che quando mi guardava da terra il mio volto appariva assai più bello e liscio che non a distanza ravvicinata, come quando lo prendevo in mano per portarmelo vicino. Una veduta questa che mi confessò avergli ispirato ribrezzo nei primi tempi. Disse che poteva scorgere grandi buchi nella mia pelle, che i ciuffi della mia barba erano 10 volte più duri delle setole d'un cinghiale e che il mio colorito si componeva di varie tinte nell'insieme sgradevoli. Sebbene, mi sia concesso dirlo, io abbia un incarnato non meno chiaro di gran parte degli uomini nel mio paese e pochissimo bruciato dal sole, nonostante tutti i miei viaggi. Per contro, quando discorrevamo delle signore alla corte dell'imperatore, egli soleva dirmi che una aveva le lentiggini, un'altra la bocca troppo grande, una terza il naso troppo largo, mentre io non riuscivo a vedere nulla di tutto ciò. Debbo ammettere l'ovvietà ad una simile riflessione, che tuttavia era necessaria, onde evitare che il lettore immagini quelle gigantesche creature come deformi, mentre debbo rendere loro giustizia, dicendo che sono una razza assai aggraziata e, in particolare, le fattezze del viso del mio padrone, sebbene egli fosse un colono, apparivano assai ben proporzionate allorquando lo osservavo ergersi all'altezza di 18 metri. Finito il pranzo, il mio padrone raggiunse i suoi braccianti e, come potei capire dai gesti e dalla voce, diede alla moglie l'ordine di prendersi cura di me. Io ero molto stanco e disposto al sonno, e quando la padrona se ne accorse, mi depose nel suo letto, coprendomi con un fazzoletto bianco, ma più largo e più ruvido d'una vela maestra in una nave da guerra. Dormii per circa 2 ore e sognai che ero a casa con mia moglie e i miei figli. Ciò che aumentò le mie angustie quando mi svegliai, trovandomi da solo in una vasta stanza, larga tra i 60 e i 90 metri e alta oltre 60, disteso in un letto largo 20 metri. La padrona s'era data alle faccende domestiche e mi aveva chiuso a chiave. Il letto era alto 8 metri. E certi bisogni naturali esigevano che scendessi. Ne osavo attentarmi a chiamare. E quando anche l'avessi fatto, sarebbe stato invano. Con una vocetta come la mia e una tale distanza di mezzo tra il luogo in cui ero e la cucina in cui la famiglia si raccoglieva. Mentre ero in codesto frangente, 2 topi s'arrampicarono sulle cortine e si diedero a scorazzare sul letto, annusando a destra e a manca. Uno di quelli mi venne quasi sotto il naso, al che balzai in piedi, atterrito, ed estrassi lo stocco per difendermi. Quelle orribili bestie ebbero l'audacia di assaltarmi da ambo i lati e una di loro raggiunse con una zampa il mio colletto, ma per mia fortuna le squarciai il ventre prima che potesse farmi del male. Cadde ai miei piedi riversa e, vedendo la fine del suo compare, l'altro topo se la diede a gambe, non senza però buscarsi una buona stoccata sul dorso che gli diede mentre fuggiva e che lo fece sanguinare copiosamente. Dopo quell'impresa mi posi a passeggiare lentamente avanti e indietro sul letto per riprendere fiato e riavermi dallo spavento. Quelle creature avevano le dimensioni d'un grosso mastino, ma erano infinitamente più agili e perfide. Cosicché, se per caso prima d'addormentarmi mi fossi tolto il budriere con lo stocco, sarei stato infallibilmente fatto a pezzi e divorato. Misurai la coda del topo morto e constatai che era lunga 2 metri meno qualche centimetro. Mi avrebbe però rivoltato lo stomaco dover trascinare la sua carcassa fuori del letto, ove ancora giaceva sanguinante, e osservando che in essa era rimasto un barlume di vita, con un buon fendente al collo, lo spacciai del tutto. Poco dopo giunse nella stanza la padrona, che vedendomi coperto di sangue, corse a prendermi in mano. Le indicai il topo morto, sorridendo e facendo altri segni a significare che non ero ferito. Al che quella si rallegrò moltissimo, chiamando la servente perché raccattasse il topo con le molle e lo gettasse dalla finestra. Indi mi depose sulla tavola, ove le mostrai il mio stocco tutto insanguinato, e avendolo asciugato nella falda della gabbana, lo riposi nel fodero. Ma avevo premura di far certe cose che un altro non poteva compiere per me, e mi sforzai di far intendere alla padrona che desideravo essere posato a terra. Quando l'ebbe fatto, il pudore mi vietò d'esprimermi altrimenti che indicando la porta e facendole vari inchini. Con molta fatica la buona donna arrivò infine a comprendere cosa volessi e, presomi di nuovo in mano, s'avviò nel giardino, ove mi ridepose a terra. Corsi verso un cantuccio a 200 metri di distanza e, dopo averle fatto segno di non guardarmi e di non seguirmi, mi nascosi tra due foglie di acetosella e ivi alleviai i bisogni di natura. Spero il cortese lettore vorrà scusarmi per essermi diffuso su questi e altri particolari che, per quanto insignificanti possano apparire a menti mediocri e volgari, certamente aiuteranno il filosofo che voglia ampliare le sue riflessioni e la sua immaginativa, nonché servirsene a vantaggio della vita pubblica e privata, ciò che è l'unico mio intento nel presentare al pubblico questo e altri resoconti dei miei viaggi, ove mi studiai principalmente d'essere veritiero, senza ostentare abbellimenti d'alcun genere, vuoi d'erudizione, vuoi di stile. Ma tutto lo sviluppo di codesto viaggio mi produsse nella mente una tale impressione che nel consegnarlo alle carte non ho saputo tralasciare una sola circostanza materiale. Non di meno, dopo una severa revisione, ho cancellato diversi passi di minore momento che erano nella prima copia per non essere accusato di raccontare bagatelle tediose e di nessun conto. Ciò di cui spesso vengono accusati, e forse non ingiustamente, i viaggiatori.